uno sguardo storico al processo di beatificazione e canonizzazione di padre Massimiliano Maria Kolbe, ordine frati minori conventuali, martire. Articolo di padre Paolo Maria Siano, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice. Seconda parte. Proseguiamo con la replica e la difesa da parte del patrono della causa, Ugo Serafini, in merito alle virtù del servo di Dio, padre Kolbe. Anche sul quarto voto missionario, emesso privatamente e liberamente da padre Kolbe e da altri frati, con il consenso del padre generale, padre Zuprich, si è concentrato il promotore generale della fede, il cosiddetto avvocato del diavolo. Egli osserva che tale voto fu una innovazione contraria alla regola e alle costituzioni dei frati minori conventuali, che non impongono a nessun frate di andare in missione, ma rispettano la libera iniziativa del medesimo. Pertanto, il promotore osserva ancora che padre Kolbe avrebbe gravemente mancato contro la virtù della prudenza con tale pericolosa innovazione e avrebbe provocato dissensi in comunità dividendola in due gruppi, quello dei frati col nuovo voto e quello di coloro che non l'avevano emesso. Contro tale accusa riportiamo la risposta del patrono della causa. La difficoltà, come è presentata, vorrebbe farci apparire il servo di Dio in atteggiamento del riformatore, che abbia voluto correggere la regola di San Francesco, abbia voluto innovare le costituzioni dell'ordine. Nulla di tutto questo, ma solo sublimazione del voto di obbedienza nello spirito della regola e delle costituzioni, per saldare il vincolo della carità tra i confratelli operanti nella città dell'Immacolata, in terra di missioni. Dopo aver riportato alcuni scritti colbiani in cui si evince che il servo di Dio ha emesso il quarto voto con il permesso del padre provinciale, il patrono si esprime nei seguenti termini. Ora non sappiamo come trovare in una tale promessa non solo argomenti contro la prudenza se il servo di Dio ha chiesto il dovuto permesso al suo superiore provinciale, ma almeno contro la regola e le costituzioni dell'ordine, che lasciano la libertà di recarsi alle missioni. Il servo di Dio non ha imposto ad alcuno tale voto. Chi con lui l'ha emesso ha agito liberamente, per cui tale voto, fatto col permesso dei superiori, non era altro che un offrirsi liberamente nelle mani del superiore, affinché potesse disporre liberamente di lui anche per le missioni. Per il servo di Dio e confratelli, fu una sublimazione del voto di obbedienza e indubbiamente un mezzo di fervore e di merito. Se la geografia presenta alcuni santi, per esempio Santa Teresa, Sant'Andrea Avellino, Santa Francesca Frémiot di Chantal, che hanno fatto il voto di compiere in ogni azione il più perfetto, non si vede come si possa tacciare di imprudenza il servo di Dio se con alcuni suoi confratelli, previo il permesso dei superiori, liberamente abbia voluto rendere più perfetta l'osservanza di un voto tanto essenziale nella vita religiosa, quale quello di obbedienza. Il patrono osserva anche che la professione di questo quarto voto non determinò alcuna discriminazione, poiché, già di per sé, in ogni comunità numerosa si possono trovare frati fervorosi, meno fervorosi e tiepidi. Anzi, come afferma anche lo stesso padre Zuprich, i frati fervorosi edificavano i mediocri, e così tale voto non fu un incomodo, ma un aiuto allo spirito dell'ordine. Circa l'accusa di imprudente severità mossa a padre Colbe, il patrono della causa risponde: «La severità di un superiore, severo con se stesso, viene giudicata dai sudditi secondo il fervore degli stessi sudditi. Padre Massimiliano vegliava diligentemente come ogni buon superiore sull'esatta osservanza della regola e delle costituzioni nella sua comunità, e inoltre manifestava anche grande comprensione e carità verso i suoi sudditi, non imponendo loro mortificazioni supplementari e assistendo personalmente i frati infermi. Non è affatto vero, come insinua il promotore, che padre Colbe fosse colpevole di non aver provveduto ai suoi frati di vitto sufficiente». Circa l'obbedienza. Padre Colbe non si limita a elogiare l'obbedienza nei suoi scritti, ma l'ha vissuta anche nei fatti. Egli è stato suddito di 3 ministri generali, 5 ministri provinciali, oltre i superiori locali. È ovvio che tenesse aggiornati i nuovi superiori sulle direttive dei predecessori per proseguire l'unità dell'opera. In questo, padre Colbe non insisteva, come pretende l'accusa, ma era pienamente docile ai superiori ecclesiastici. La povertà teorizzata e vissuta da padre Colbe a Gnieppo Kalanoff non è contraria alle costituzioni dei frati minori conventuali, le quali costituzioni non obbligano affatto alla proprietà. Circa la detenzione e morte del servo di Dio, non è vero che egli abbia manifestato spirito individualistico e nazionalistico. Esortava tutti a perseverare nella fede e a perdonare i nazisti. E aiutava più che poteva, anche manualmente, i compagni di prigionia e di lavoro. Padre Colbe si offrì al posto di un papà di famiglia per pura carità cristiana. Il sacrificio di padre Colbe risollevò lo stato morale dei prigionieri e rafforzò nella fede quel papà di famiglia, come lo stesso ebbe a dichiarare. È degno di nota che, volendo restare attaccato alla fede e alla Chiesa cattolica, quel papà di famiglia rifiutò, dopo la guerra, una rendita mensile a vita che i comunisti gli promisero qualora egli si fosse iscritto al Partito Comunista Polacco. Quel papà di famiglia non volle accettare la lauta offerta dei comunisti polacchi. Offrendosi nel bunker, padre Colbe non venne meno ai suoi doveri sacerdotali, come invece pretende il promotore generale della fede. Anzitutto, nel campo vi era già un gran numero di sacerdoti prigionieri. Quelli avrebbero potuto ben proseguire il loro ministero tra i compagni di prigionia. Invece, col suo sacrificio, padre Colbe salvò dalla disperazione quei poveretti che erano con lui nel bunker della fame, trasformandolo quasi in una chiesa, tra canti e preghiere. Col suo sacrificio, padre Colbe non ha disobbedito e non è venuto meno ai suoi doveri religiosi, anzi, ha praticato in grado eroico la carità teologale. Anche ad Auschwitz, padre Colbe godeva di perfetta sanità psichica. Le varie sofferenze della prigionia non lo avevano affatto depresso. Egli avrebbe potuto sopravvivere a quella dura reclusione. Se il suo olocausto fosse stato motivato da intenzioni suicide, egli non avrebbe mantenuto quell'eroica calma e serenità confermata dai testi. Coraggioso, incoraggiava gli altri, anche nel bunker della fame. Insomma, il vero motivo del suo olocausto è stato il desiderio di imitare nostro Signore Gesù Cristo. L'ultima parte della relazione del patrono della causa è dedicata a De Martirio Servi Dei. La causa di padre Colbe è stata introdotta secondo la via delle virtù, non secondo quella del martirio. Il canone 2104 imponeva la scelta di discutere o le virtù o il martirio. Tuttavia, nel caso di Padre Kolbe, l'indagine sulle virtù ha gettato più luce sul martirio. Ora, spiega il patrono della causa, gli elementi essenziali del martirio possono ridursi a due. Primo, nel persecutore, l'odio, fidei vel veritatis seu operis ad fidem relati. Secondo, nel martire, licita positio operis a fide directe vel indirecte imperata at lege iniqua tiranni proibiti. Nel nostro caso, tale odio si riscontra davvero da parte del tiranno, i nazisti, os, fric, palic, crot, sia nell'ideologia che nei fatti. Nell'olocausto martiriale si distinguono due momenti. Primo, il martire si offre spontaneamente. Secondo, il sacrificio è consumato da un'altra persona, ossia il carnefice, che deve essere distinto dal martire. I nazisti sapevano bene che Padre Kolbe si era offerto perché sacerdote cattolico, fedele ai suoi principi. E ne affrettarono la morte con un'iniezione di acido fenico, non volendo che egli sopravvivesse al bunker della fame. I nazisti odiarono l'operato di Padre Kolbe, ispirato alla fede e alla carità cristiana. A proposito della liceità dell'opera e quindi dell'olocausto volontario di Padre Kolbe, il patrono afferma che è possibile sostenere la liceità a due condizioni. Prima, che vengano riconosciute le virtù eroiche del servo di Dio. In tal caso si ha la sicurezza teologica che egli agì per fine soprannaturale, sotto l'impulso dello Spirito Santo, nel momento della sua offerta spontanea per salvare quel papà di famiglia. Secondo, che da tale offerta, previo impulso dello Spirito Santo, siano seguite la gloria di Dio, l'esaltazione della fede, la confusione del persecutore e o la conversione di infedeli o rafforzamento della fede nei fedeli. Ora, circa la confusione dei carnefici, il Lagerführer Frisch e altri nazisti furono sorpresi allorché Padre Kolbe si offrì dichiarandosi sacerdote cattolico. Le SS che controllavano il bunker ammiravano Padre Kolbe e consideravano sovrumano il suo gesto. Per le SS lo scendere in quel bunker era una scossa psichica. Circa la gloria di Dio e l'incremento della fede nei fedeli, i testi sono unanimi nel constatare che il sacrificio di Padre Kolbe fu ammirato da tutti ad Auschwitz, anche da acattolici, e sollevò il livello morale e spirituale dei prigionieri. In conclusione, il patrono della causa chiede al Santo Padre la dichiarazione delle virtù eroiche e del martirio del servo di Dio Padre Massimiliano Maria Kolbe. Tale è anche il voto dell'Episcopato tedesco, di quello polacco e dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Verso la canonizzazione e il riconoscimento del martirio. Dopo la beatificazione si intensifica il movimento a favore del riconoscimento del martirio di Padre Kolbe. Dalle righe del Miles Immaculate, Don Adam Kubis, 1974, afferma che il martire è colui che accetta volontariamente la morte per testimoniare la sua fede e il suo amore a Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, crocifisso, morto e risorto. È proprio questa suprema testimonianza d'amore e di fede nel Signore Gesù ad essere il movente del sacrificio di Padre Kolbe. Il cardinale Julius Döpfner, allora presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, ha definito Padre Kolbe martire nel senso stretto di questa parola, ossia testimone del Cristo e della via del Cristo. È vero che per avere il martirio è necessario che il persecutore abbia in odio la fede cristiana e o le opere legate alla fede. Ora, i nazisti odiavano i principi e la morale cristiana e Padre Kolbe morì per la sua fedeltà a tali principi. Nel discorso per la beatificazione, Paolo VI ha sottolineato che Padre Kolbe è morto per motivi religiosi. Padre Kolbe ha imitato Gesù, il quale ha detto: «Non c'è amore più grande di quello di dare la vita per i propri amici». Padre Kolbe si è immolato come sacerdote, come Alter Christus. Alla luce di questi dati, Don Cubis afferma che, in teoria, non ci sarebbero impedimenti al riconoscimento del martirio di Padre Kolbe, per cui Don Cubis auspica che il processo di canonizzazione porti a tale meta. Molto prezioso è lo studio storico e canonistico di Padre Gioacchino Bar, Ordine dei Frati Minori Conventuali, 1975, docente di diritto canonico all'Accademia Teologica Cattolica di Varsavia. Egli ha analizzato la morte del beato Massimiliano Kolbe alla luce del diritto canonico e ha concluso che Padre Kolbe è morto come un vero martire di Cristo. Padre Bar illustra anzitutto i fatti dell'arresto, prigionia e morte del beato Kolbe. I nazisti della Gestapo, polizia segreta di Stato, sapevano bene che Padre Kolbe non compiva attività politica, bensì solo religiosa. Nel carcere Pawiak di Varsavia, Padre Kolbe è maltrattato in quanto sacerdote. Tutti i religiosi e sacerdoti, specialmente se in abito religioso o talare, erano particolarmente maltrattati dalle guardie tedesche. Queste, al solo vedere un abito religioso, diventavano rabbiose fino al parossismo. Addirittura in carcere erano anche severamente proibiti libri, immagini, oggetti religiosi, crocifissi, corone del rosario, medaglie e funzioni religiose. Era proibito anche pregare. I nazisti, specialmente le SS e la Gestapo, agivano con odio verso la religione cattolica e non per semplici motivi politici. Nel maggio 1941 Padre Kolbe fu trasportato al campo di concentramento di Auschwitz, diretto, come tutti gli altri lager, dalle SS, Corpo di Protezione, la milizia mistica e fanatica del partito nazista di Hitler, a cui erano affidati speciali compiti militari e anche compiti di polizia segreta e di repressione brutale dei nemici del Terzo Reich hitleriano. Vitto assai insufficiente, fame, freddo, malattie, diarrea, lavori pesanti, maltrattamenti da parte di SS o di capo, i criminali di professione assoldati dalle SS per custodire, torturare e annientare i detenuti, moralmente e fisicamente. Battiture fino al sangue, morsi di cani aizzati. Ecco la vita nel lager nazista. Moltissimi morivano di esaurimento e c'era chi, preso dalla disperazione, si gettava sul filo spinato attraversato dalla corrente elettrica ad alta tensione oppure si faceva mitragliare dalle guardie. Il sadismo delle SS e dei capo si riversava gratuitamente e abbondantemente sui sacerdoti e sui religiosi. Padre Kolbe fu perciò molto maltrattato, ma tenne un comportamento eroico, anzi da santo. Non inveiva contro i nazisti. Esortava i compagni di prigionia a elevare la mente e il cuore a Dio e all'Immacolata. Oltre a lavorare e ad essere percosso, padre Colbe riusciva ad ascoltare le confessioni di detenuti. Consigliava, pregava e faceva pregare, predicava, teneva conferenze anche ai sacerdoti prigionieri, riappacificava detenuti fra di loro. Era sempre pronto a rinunciare a trattamenti di favore che altri prigionieri volevano ottenergli a causa delle sue gravi condizioni fisiche: debolezza, diarrea, ferite, tubercolosi. Era sempre disposto a condividere il suo vitto. La generosa carità di padre Colbe tocca il vertice allorché egli si offre al posto di un detenuto condannato al bunker della fame. Era Francesco Gajowniczek, un giovane sergente polacco che, appena scelto per quell'orribile morte, cominciò a gridare e a piangere disperatamente al pensiero di dover lasciare moglie e due figli. A quelle grida, padre Colbe scatta, esce dalla fila e si presenta al comandante Fritsch. Già in tale atto si vede l'eroismo di padre Colbe, che avrebbe potuto essere mitragliato all'istante. Il comandante, irato, chiede chi è. Padre Colbe risponde in tedesco di essere un sacerdote polacco. Dopo qualche attimo di imbarazzo, Fritsch accetta lo scambio. Gajowniczek è salvo. Anche nel bunker della fame, padre Colbe con la sua fede rianima i suoi compagni di condanna. Dopo 2 settimane sono quasi tutti morti, tranne padre Colbe e qualcun altro. I nazisti vogliono liberare le celle per altri condannati e ordinano di finire i sopravvissuti con un'iniezione di acido fenico. La salma di padre Colbe è cremata. La notizia della sua morte provoca come una scossa benefica tra i prigionieri del campo. Il sacrificio di padre Colbe aveva come ridestato l'ottimismo della fede. Persino tra i nazisti, oltre che tra i prigionieri non credenti, ci fu ammirazione per padre Colbe. Tra i detenuti si diffuse la profonda convinzione che padre Colbe era un santo e che era morto da martire. Dopo la parte storica, padre Barr passa a quella canonica per appurare se padre Colbe possa essere definito martire. Padre Barr scrive: «Il martirio cattolico si verifica solo quando il servo di Dio sopporta e subisce la morte perché il persecutore agisce mosso dall'odio per la fede oppure per i principi cristiani. Si tratta di un motivo fondamentale della persecuzione del servo di Dio, nonostante che questo motivo si possa mescolare con altri motivi, oppure che gli altri motivi vengano messi più in risalto per diverse cause di convenienza o di utilità del persecutore stesso». Barr sottolinea l'anticristianesimo del nazismo. I nazisti volevano distruggere la Chiesa cattolica, o al più servirsene per germanizzare la Polonia. Ma dinanzi alla resistenza passiva di clero e religiosi, i nazisti intrapresero una persecuzione spietata: distruzione di chiese e case religiose, sequestro di beni ecclesiastici, divieto al clero dell'attività pastorale e persino del catechismo ai bambini, razzie di persone e di cose anche in luoghi di culto e durante funzioni sacre, arresti indiscriminati e ingiustificati di sacerdoti religiosi e religiose, parte dei quali uccisi, con o senza processi sommari e iniqui, o morti durante la detenzione. L'ostilità e la persecuzione nazista contro il clero cattolico derivava dall'essenza stessa dell'ideologia nazista, più che da motivi di semplice conquista militare e politica. Le altre gerarchie delle SS erano particolarmente ostili alla Chiesa cattolica in quanto tale. Si tenga presente che i sacerdoti cattolici, in quanto sacerdoti, erano molto maltrattati nei campi di concentramento e in particolare a Auschwitz. Le pratiche di pietà erano severamente proibite, con pene che potevano arrivare anche alla morte, ad esempio nel caso della celebrazione della Santa Messa. Padre Barr rileva che Padre Kolbe, prima del suo arresto, avvenuto il 17 febbraio 1941, non aveva compiuto attività politiche. Era il superiore di un convento religioso francescano mariano ed era dedito a pubblicazioni religiose. Circa il consenso di Fritsch alla sostituzione richiesta da Padre Kolbe, Padre Barr osserva che Fritsch sapeva bene che Kolbe sarebbe uscito solo morto da quel bunker, perciò, acconsentendo al sacrificio di Padre Kolbe, Fritsch compì un atto di rinnovato odio verso la religione cattolica. Appurata la causa formale del martirio da parte del persecutore, ossia l'odio nazista contro la fede cristiana, Padre Barr illustra la causa formale del martirio da parte del martire, ossia Padre Kolbe. A giudicare da varie testimonianze, nonché scritti e discorsi di Padre Kolbe, possiamo sostenere che questi si è preparato con tutta la sua vita al martirio. Più volte Padre Kolbe ha espresso il desiderio di versare il sangue per Cristo e per la causa dell'Immacolata. Padre Kolbe è rimasto a Niepokalanov nel fedele compimento dei suoi doveri religiosi, è ben consapevole dei rischi di persecuzione da parte dei nazisti. Il comportamento eroico, paziente, misericordioso e altruista di Padre Kolbe a Auschwitz è stato chiaramente improntato a principi di fede e carità soprannaturali e cristiane. La fame e i maltrattamenti spezzavano i corpi e le energie morali, trasformando molti prigionieri in bruti interessati unicamente alla propria sopravvivenza. Padre Kolbe viveva al di sopra di tali debolezze e miserie. Alla luce di tutto l'agire di Padre Kolbe prima e durante la sua detenzione nel bunker della fame, si comprende che la sua spontanea offerta per Gajovnicek è stata dettata da carità teologale, calpestata, come ogni virtù soprannaturale e naturale, dall'ideologia e prassi dei nazisti. Se Padre Kolbe avesse voluto suicidarsi, non avrebbe scelto di morire lentamente di fame, ma si sarebbe gettato sul filo spinato ad alta tensione. Le varie testimonianze garantiscono in Padre Kolbe perfetta sanità psichica, assenza di superba ostentazione o di crisi depressiva. Padre Barr spiega che secondo i canoni 2038, 2087, 2104, 2116 del Codice di diritto canonico, quello del 1917, oltre al fatto del martirio e delle sue cause, occorre verificare se constino anche la fama del martirio e i segni soprannaturali. Circa la fama del martirio, Padre Barr attesta che già ad Auschwitz i prigionieri erano convinti che Padre Kolbe era morto da martire, e così dichiararono anche i sopravvissuti del campo di Dachau e i rappresentanti della gerarchia ecclesiastica di vari paesi. Per quanto concerne i segni soprannaturali, sono stati riconosciuti due miracoli per l'intercessione di Padre Kolbe, il quale è stato poi beatificato. Si spera così che in futuro gli sia attribuito anche il titolo di martire. Ancora sul Miles Immacolate, il domenicano padre Felice Bednarski, 1981, sostiene la tesi del martirio del beato Kolbe alla luce della teologia di San Tommaso d'Aquino. L'ideologia nazista era intrinsecamente anticristiana. L'amore alla patria di Padre Kolbe e di tanti altri polacchi era un amore retto e ordinato a Dio. La Gestapo arrestò padre Kolbe perché questi era un sacerdote cattolico, il cui apostolato e la cui fede erano intrinsecamente avverse all'ideologia nazionalsocialista. Padre Kolbe non fu arrestato per motivi politici. Anche il tribunale tedesco di Hannover riconobbe che i sacerdoti polacchi furono perseguitati per motivi religiosi, in quanto la gran maggioranza di essi si asteneva da attività politiche. Padre Kolbe ha testimoniato la sua fede in Cristo. È martire della fede anche chi soffre per opere virtuose connesse alla fede. Ci sono martiri a cui non è stato chiesto direttamente di rinnegare la fede. Essi sono stati uccisi in quanto praticavano virtù cristiane non gradite ai persecutori. Ad esempio, San Giovanni Nepomuceno fu assassinato dal re cattolico di Boemia poiché si rifiutò di rivelare il segreto confessionale. Santa Maria Goretti, vergine martire, fu uccisa da un giovane cattolico che voleva abusare sessualmente di lei. Così i nazisti non chiedevano ai loro prigionieri di rinnegare apertamente la fede, bensì chiedevano una sottomissione passiva alla loro ideologia e alle loro pratiche anticristiane e antiumane. Chi non accettava un tale conformismo era eliminato. Memore di quanto dice Gesù, l'amore più grande è dare la vita per gli amici, padre Kolbe, che pur avrebbe potuto sopravvivere alla prigionia, si offre vittima al posto di un padre di famiglia. Tra le indicibili sofferenze del bunker della fame, tra il fetore degli escrementi di 30 uomini, padre Kolbe mantiene la serenità, la fermezza e la fede, incoraggiando gli altri e guidando le preghiere e i canti religiosi fino all'estremo delle forze. Grazie a lui, quel terribile bunker si trasformò in un luogo di preghiera. Padre Kolbe aiutò i suoi fratelli di prigionia ad avere fiducia in Dio per la salvezza eterna. La morte sacrificale di padre Kolbe, occorsa per l'iniezione di veleno fattagli per ordine dei nazisti, produsse una scossa benefica tra i prigionieri del campo. A 10 anni dalla beatificazione di padre Kolbe, padre Domanski, direttore del Miles Immaculate, pubblica un articolo sull'incremento della conoscenza e della devozione verso l'eroe di Auschwitz e l'aumento delle filiali della Milizia dell'Immacolata nel mondo. Domanski osserva che tutto ciò è motivo di gioia per i militi dell'Immacolata, ma impone loro anche maggiore responsabilità nell'apostolato e nell'attenzione alla santità personale. Già in quel periodo circolavano voci sulla prossima canonizzazione del beato Massimiliano Kolbe. Con lettera scritta in lingua latina e datata Auschwitz 5 giugno 1982, i vescovi polacchi e tedeschi chiedono al Santo Padre Giovanni Paolo II che il beato Kolbe sia canonizzato con il titolo di martire. La lettera è pubblicata sull'Osservatore Romano di giovedì 7 ottobre 1982. E finalmente, domenica 10 ottobre 1982, nella solenne celebrazione liturgica in piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II stabilisce solennemente che d'ora in poi padre Massimiliano Maria Kolbe sia iscritto nell'albo dei santi martiri. Sul Miles Immaculate di quell'anno, giustamente padre Giorgio Domanski pubblica un articolo in cui illustra la vita oblativa e martiriale di padre Kolbe. Scritti, conferenze, discorsi, testimonianze di frati e compagni di prigionia attestano concordi che tutta la vita del santo è stata caratterizzata dal desiderio di divenire martire. E come tale, padre Kolbe è morto. Interessante notare che dopo la morte di padre Kolbe, già tra i prigionieri del campo, qualcuno avanzò l'ipotesi che forse, in quel modo, egli aveva voluto abbreviare la sua agonia nel campo. Ma, risponde il dottore Turschmid, padre Colme aveva tutte le chance per uscire vivo da Auschwitz. Era nel blocco dei convalescenti, parlava il tedesco, avrebbe potuto ricevere una funzione nel blocco. Nonostante la malattia ai polmoni, aveva più forza vitale degli altri prigionieri e di ciò erano stupiti gli stessi tedeschi. Insomma, chi conosce da vicino padre Colbe sa che questi non era stanco della vita, ma fece della sua vita un'oblazione continua per i più nobili motivi. Il motivo dell'auto offerta di padre Colbe al posto di Gajovnicek si comprende anche alla luce delle parole con cui il santo si presenta a Fritsch. «Sono un sacerdote cattolico». In quell'offerta di sé, padre Colbe dà la suprema testimonianza alla carità cristiana, brutalmente calpestata dai nazisti ad Auschwitz e altrove. In apertura del suo articolo, padre Domanski definisce il riconoscimento pontificio del martirio colbiano quale «piacevole sorpresa», dati i pochi passi di natura giuridica, almeno quelli conosciuti al pubblico, intrapresi per constatare il martirio di padre Colbe, benché nei cuori di coloro che conoscevano la sua vita coronata con l'autosacrificio, crescesse sempre più la speranza che prima o poi sarebbe stato onorato anche come martire. Già nel 1979, Papa Giovanni Paolo II, pellegrino Auschwitz, riconosceva che padre Colbe è morto per la fede e l'amore, divenendo imitatore di Cristo, dando la propria vita per un fratello. Avete ascoltato Uno sguardo storico al processo di beatificazione e canonizzazione di padre Massimiliano Maria Colbe. Articolo di padre Paolo Maria Siano, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice. Seconda parte.